www.redigio.it e la storia continua. Alberto da Giussano, una leggenda nella storia. Con la battaglia di Legnano del 29 maggio 1176, la Lega conquistava, di fronte all'impero, la libertà comunale. E come è noto, i nostri padri non intendevano già, date le idee del tempo, di sottrarsi alla potestà imperiale, ma facevano questione di franchigie e di diritti ormai acquisiti. Non si trattava perciò di indipendenza di Lombardia o di Italia, come nel 1848 e nel 1859. L'opposizione opposta, che il tempo del Barbarossa fosse un tempo di dominazione straniera, si trova già alla fine del secolo XV, proprio quando incominciò in Italia la dominazione straniera. Tale opinione è divenuta più popolare che mai ai nostri giorni in Lombardia, specialmente per opera di scrittori di parte democratica. È da osservare tuttavia che gli scrittori tedeschi, nel complesso, tendono ad abbassare l'importanza della vittoria di Legnano, pur ammesso che con la pace di Montebello i Lombardi potevano avere condizioni migliori che non a Costanza. E la vittoria di Legnano non solo esteriormente rappresenta l'apogeo dello splendore e della potenza dei comuni, ma ben anche moralmente, e come tale rimase nella memoria della posterità. Simbolo vittorioso di una lotta tenace, concorde, eroicamente sostenuta per la libertà. Se non che la narrazione di quella battaglia memoranda giunse sino a noi ormai ornata di particolari, come per esempio la Compagnia della Morte, comandata da Alberto da Giussano, e la Compagnia del Carroccio, da alcuni storici accettati come veri, da altri respinti come spuri. Ora, fermando precisamente la nostra attenzione su queste due società militari, troviamo, sebbene anche ultimamente il Romussi l'abbia fatta combattere a Legnano, che da nessun cronista coevo o per tempo vicino ai fatti, fin qui conosciuto, si accenna ad esse nella narrazione di quel gran fatto, come altra parte non ne fa parola in nessun documento e in nessun monumento di quel periodo. Tanto silenzio dura non solo presso i migliori cronisti del XIII e XIV secolo, ma anche in quelli favolosi, anteriori a Galvano Fiamma, le opere dei quali giunsero sino a noi. È solamente col Fiamma, più di 150 anni dopo Legnano, che saltano fuori di punto in bianco questi nuovi particolari. Il Fiamma milanese nacque, come ben noto, nel 1283 e morì nel 1344. A 15 anni entrò nell'ordine dei predicatori di Sant'Eustorgio e ai suoi tempi ebbe fama di dotto e scrisse, oltre il resto, parecchio di storia, svolgendo in special modo la sua attività tra il 1336 e il 1342. La prima opera storica a cui pose mano è la Cronica Galvaniana. Scrisse poi la Cronica Extra Vagans nel 1338 e forse contemporaneamente la Cronica Maior. Il Manipulus Florum viene dopo la Cronica Maior e queste due croniche costruiscono le opere migliori del Fiamma. Intorno all'autorità storica del Fiamma furono pronunciati parecchi giudizi sfavorevoli, lamentandone se dal più al meno lo scarso valore. Basti ricordare, quella di un professor Novati, e così scrisse. Il teologo domenicano, per più di 30 anni, ha sciupato tempo e inchiostro a travasare d'uno in altro zibaldone la stessa indigesta congerie di notizie storiche, raccattate un po' dappertutto e accatastate senza verun senso d'arte e lume di critica. Giacché, di favole grossolane, costui non solo ha mischiata, come Giulini asseriva, la storia antica della città sua, ma la recente ancora, e basta per essere edificati, in proposito, ripensare alle strane leggende che spaccia non solo sull'assedio di Milano per opera del Barbarossa, ma sulle spedizioni del nipote di lui, Federico II. Il fiamma, dappertutto, è conseguente a se stesso, si manifesta, cioè, compilatore negligente, credulo e privo di senso critico. Così scrisse. Scrive adunque il Fiamma nella cronica Maior sotto il titolo Societas de la Mort che, scoppiata la guerra tra i milanesi e Federico Barbarossa, fu costituita a Milano una società di 900 militi scelti col giuramento di affrontare l'imperatore ovunque, risoluti a morire piuttosto che darsi alla fuga. E fu stabilito che chiunque di loro avesse osato fuggire, la scure gli avrebbe mozzata la testa. La compagnia, previo giuramento di fedeltà, venne assoldata dal comune e per distintivo ognuno dei militi ebbe un anello d'oro in dito. Loro condottiero Alberto da Giussano, vessillifero della comunità. Un'altra società si era pure formata di 300 scelti dal popolo alla custodia del Carroccio, i quali pure avevano giurato di morire piuttosto che fuggire dal campo. Una terza ancora fu costituita da giovani prestanti combattenti da 300 carri falcati, 10 giovani per carro. Il Barbarossa, da Pavia, mosse contro i milanesi, ma giunto al borgo di Carate fu sconfitto, venuto quindi ad accamparsi fra Legnano e Dairago, si riappiccò la battaglia quando all'apparire di tre colombe partite dalla tomba dei martiri Sisino, Martirio e Alessandro nella basilica di San Simpliciano e venuta a posarsi sull'antenna del Carroccio, l'imperatore fuggì sconfitto. Nel Manipulus Florum, invece, il Fiamma ci parla di Legnano, senza ricordare le società militari, ma solo il fatto delle tre colombe, aggiungendovi la descrizione delle insegne e delle porte sotto le quali era diviso l'esercito milanese. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.